Ciao a tutti e benvenuti al nuovo episodio di Market Moves, il podcast di UBS Asset Management Italia che racconta di trend, aspettative e notizie che muovono i mercati. Io sono Teresa Gioffreda e in questo episodio parlerò delle tre domande chiave nelle tre principali regioni economiche che riteniamo guideranno la performance delle diverse asset class nell'ultimo trimestre del 2022 e delle nostre scelte di asset allocation. Le domande sono: la Fed inizierà a segnalare una possibile inversione di rotta sui rialzi dei tassi di interesse? Quanto sarà negativo l'inverno europeo dal punto di vista della crescita? Il rallentamento economico in Cina finirà? C'è una forte incertezza che circonda queste questioni macroeconomiche, poiché molto dipende dai percorsi geopolitici e politici tracciati dalla Russia e dalla Cina. Pertanto, nell'elaborare le scelte di investimento è particolarmente importante esplorare non solo lo scenario base, ma anche potenziali deviazioni dalle nostre aspettative e gestire il rischio nel contesto attuale. Partiamo dalla prima domanda. La Fed inizierà a segnalare una possibile inversione di rotta sui rialzi dei tassi di interesse? La nostra risposta breve è no. E il dato di inflazione appena pubblicato ce ne ha dato una conferma. L'indice principale dei prezzi al consumo è aumentato dell'8,3% su base annua, al di sotto dell'8,5% riportato a luglio, ma al di sopra delle aspettative di consenso per un aumento dell'8,1%. L'inflazione core, che esclude cibo ed energia, è accelerata al 6,3% su base annua dal 5,9% di luglio, mentre su base mensile è aumentata dello 0,6% rispetto allo 0,3% di luglio. Dopo il dato, il mercato ha iniziato a incamerare aspettative per ulteriori rialzi dei tassi della Fed, spingendo il rendimento del Treasury a due anni su di 17 punti base al 3,74%, mentre il rendimento a 10 anni è salito di 5 punti base al 3,41%. L'indice del dollaro è rimbalzato e il prezzo del petrolio Brent è sceso a circa $93 al barile. A livello settoriale, tutti i settori dell'S&P 500 hanno perso terreno martedì, il giorno della pubblicazione del dato, ma l'aumento dei rendimenti ha pesato in particolare sui titoli growth e, data la loro maggiore esposizione ai titoli growth, gli indici azionari statunitensi hanno sottoperformato gli altri mercati. Anche se riteniamo di poter vedere un'inflazione più bassa nei prossimi mesi, sappiamo che l'inflazione dei servizi è più lenta a muoversi e a nostro avviso è destinata a rimanere ben al di sopra dell'obiettivo a fine anno. Riteniamo pertanto che il livello di inflazione sarà troppo alto nei prossimi mesi per consentire ai responsabili delle politiche monetarie di andare verso tagli dei tassi. E i funzionari della Fed stanno chiaramente comunicando che i tassi di interesse devono salire e rimanere a un livello che eserciti una pressione al ribasso sulla crescita al fine di sedare le pressioni inflazionistiche sottostanti. Una stretta incrementale arriverà dalla continua contrazione del bilancio della Banca Centrale Americana. Ricordiamo che nel discorso al Jackson Hole di fine agosto il presidente Jerome Powell ha ribadito che la campagna di rialzo dei tassi è uno sprint, ma il processo per abbassare l'inflazione è una maratona. I mercati stanno iniziando ad accettare questo messaggio, ma come mostrano i recenti movimenti, c'è ancora spazio per rimuovere le aspettative di taglio dei tassi di interesse, che stavano già iniziando a incamerare mezzo punto di taglio dei tassi tra dicembre 2022 e marzo 2024. Del resto, gli obiettivi della Fed non sono in conflitto. La disoccupazione è molto bassa e l'inflazione è ancora molto alta. A nostro avviso sono necessarie prove di un rallentamento sostanziale sia dell'inflazione che della domanda di lavoro per convincere i responsabili delle politiche monetarie che una politica monetaria restrittiva non è più appropriata. Le metriche del mercato del lavoro mostrano pochi, se non nessun, segno di raffreddamento. La recente tendenza al rialzo delle richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione sembra diminuire. Le misure degli aumenti salariali su cui si concentra la Federal Reserve, come il tracker dei salari della Fed di Atlanta e l'indice del costo dell'occupazione, rimangono su livelli che implicano che la crescita del reddito da lavoro supporterà un livello elevato di inflazione. Vediamo due fattori che potrebbero invalidare il nostro scenario base: un mercato del lavoro statunitense che si deteriora rapidamente, che porterebbe ad un calo degli asset rischiosi e ad una salita dei titoli di Stato, o un segnale della Fed di maggiore tolleranza per un'inflazione superiore all'obiettivo, con conseguenze opposte sui mercati. Entrambi questi risultati sono improbabili a nostro avviso, in particolare quest'ultimo, data la preoccupazione della Banca Centrale di garantire che le aspettative di inflazione non vengano scardinate al rialzo. Passiamo alla seconda domanda. Quanto sarà negativo l'inverno europeo dal punto di vista della crescita? Purtroppo riteniamo che la crescita possa essere piuttosto debole, con consumi reali e produzione industriale che rischiano di ritirarsi. L'indice PMI è già sotto 50 da 2 mesi consecutivi, indicando una contrazione dell'attività, e andando verso l'inverno aumentano i timori di carenza di energia, soprattutto dopo la recente decisione della Russia di chiudere il gasdotto Nord Stream 1. Le sfide energetiche che attanagliano il continente rimangono però difficili da quantificare e quindi difficili da valutare in modo appropriato. Visto il successo dell'Europa fino ad oggi nel garantire fonti alternative di gas naturale e le misure preventive per ridurre il consumo di energia, riteniamo che si riescano ad evitare gli scenari economici peggiori. Tuttavia, ci sono già aziende che riducono l'operatività alla luce degli alti prezzi dell'energia e ciò implica che il freno all'attività potrebbe manifestarsi in tempi brevi. In questo momento il dilemma per gli investitori che guardano gli asset europei è che la gamma di stime su quanto sarà negativo quest'inverno dal punto di vista economico e degli utili è piuttosto ampia. Riteniamo che gli investitori saranno in grado di individuare alcuni di questi danni economici prima che si verifichino, ma in questo momento la prospettiva è una fitta nebbia che lo sta impedendo. Siamo in attesa di una valutazione di un catalizzatore politico per diventare più costruttivi sugli asset europei, ma è anche importante sottolineare che ci aspettiamo un forte sostegno fiscale da parte dei governi europei per garantire che questo rimanga un problema temporaneo e stagionale. Nel frattempo, la Banca Centrale Europea è sulla buona strada per continuare con aumenti aggressivi dei tassi, in gran parte a causa dei prezzi dell'energia alle stelle, ma anche a causa del sostegno fiscale, che probabilmente avrà un costo inflazionistico. Tuttavia, questo inasprimento sta anche aumentando la fragilità fiscale delle nazioni europee più indebitate e mettendo più pressione al rialzo sui loro costi di finanziamento rispetto alle nazioni percepite più sicure come la Germania, e di conseguenza sta facendo indebolire l'euro, esacerbando le pressioni inflazionistiche. Questo ciclo di reazioni può portare ad una situazione in cui la BCE debba utilizzare il suo nuovo strumento antiframmentazione in modo energico per garantire che i mercati non forniscano effettivamente un eccessivo inasprimento delle condizioni finanziarie per la periferia europea rispetto ai paesi core. Sì, questo sarà certamente un inverno difficile per l'economia europea, ma a più lungo termine siamo ottimisti sul fatto che questa crisi energetica non sia un presagio di un altro decennio perduto per l'Europa, come dopo la crisi del debito sovrano dello scorso ciclo, quanto piuttosto un catalizzatore che spinga i governi nel sostenere i progressi verso la sicurezza energetica e la decarbonizzazione. Passiamo al terzo interrogativo. Il rallentamento economico della Cina finirà? La risposta è sì, ma a nostro avviso questa stabilizzazione dell'attività non avrà ricadute positive e sostanziali per il resto del mondo. La ripresa della Cina sarà fragile e vulnerabile ad ulteriori rallentamenti, finché la politica zero Covid sarà intatta. È stato difficile per gli investitori cercare di definire il fondo dell'attività cinese sulla base degli annunci politici per tutto il 2022. La persistente debolezza del settore immobiliare ha travolto gli impulsi positivi in altri settori dell'economia, come gli investimenti infrastrutturali, e ha pesato anche sul sentiment. Ma l'atteggiamento di Pechino di recente è cambiato ed è aumentata l'urgenza nella fornitura di stimoli. Tra l'elevata disoccupazione giovanile e il boicottaggio del pagamento dei mutui, le preoccupazioni sociali ed economiche si sono intrecciate. È importante sottolineare che alcune delle recenti misure politiche sembrano essere più direttamente volte a risolvere il problema della trappola della liquidità che ruota attorno al settore immobiliare. Tuttavia, riteniamo che l'ottimismo sul settore debba essere contenuto, poiché crediamo che la Cina sarà piuttosto reticente a invertire completamente la rotta sul mercato immobiliare. Inoltre, gli stimoli non saranno così forti come lo erano stati nell'espansione che ha seguito la crisi finanziaria globale, quando la politica cinese aveva dettato la ripresa dell'attività economica in tutto il mondo. In questo caso, i rischi per il nostro scenario base sono di due tipi. Potremmo vedere una prosecuzione di quanto accaduto finora con insufficiente sostegno politico, e questo sarebbe a favore della nostra visione più positiva sulla duration globale, ma minerebbe parte della nostra tesi rialzista sulle materie prime. Oppure, questo ciclo di stimoli potrebbe essere percepito come abbastanza potente, e in questo caso potremmo vedere un dollaro USA sotto pressione, ma d'altra parte le materie prime potrebbero comportarsi anche meglio di quanto ci aspettiamo. Chiudiamo l'episodio di oggi con le implicazioni di asset allocation. Come costruiamo i portafogli in questo contesto? L'impegno della Federal Reserve a favore di una politica restrittiva pone un limite alla valutazione degli asset rischiosi, ma allo stesso tempo la resilienza dell'economia statunitense fa da supporto ai mercati. Inoltre, possibili revisioni al ribasso sugli utili potrebbero pesare sui mercati azionari andando avanti, mentre un'inflazione in calo sarebbe positiva per gli asset rischiosi. Questo ci rende tatticamente neutrali sulle azioni, ma allo stesso tempo preferiamo essere posizionati in modo piuttosto cauto su settori difensivi e ci concentriamo su posizioni relative tra i diversi regimi economici. La Fed sta alzando i tassi di interesse per ridurre ulteriormente lo slancio economico, ma altre banche centrali, tra cui la BCE, stanno rispondendo ad un contesto di natura più stagflattiva. Questa combinazione dovrebbe a nostro avviso favorire una maggior forza del dollaro USA e potrebbe anche sostenere le azioni statunitensi rispetto al resto del mondo. Questo perché le due maggiori minacce agli asset rischiosi a nostro avviso sarebbero una recessione globale o una campagna di inasprimento della Fed più duratura e aggressiva, ed entrambe sarebbero probabilmente positive per il dollaro USA. Inseriamo selettivamente ciclicità nei portafogli attraverso l'esposizione alle materie prime e alle azioni energetiche. Dopo la salita dei rendimenti di quest'anno, troviamo valore sulle obbligazioni, soprattutto quelle di elevata qualità. Ci sono diversi motivi che ci portano a ritornare sul mercato obbligazionario e li approfondiremo insieme all'evento Back to Bond con i nostri ospiti ed esperti della gestione attiva e passiva. L'appuntamento è per il 29 settembre presso il Westin Palace di Milano e potete iscrivervi attraverso le comunicazioni ricevute. È tutto per oggi, a risentirci presto al prossimo episodio di Market Moves.